in questa domenica. La parola di Dio ci mostra l'inizio della predicazione di Gesù e viene citato un brano del Vecchio Testamento, del profeta Isaia, che è stato messo apposta come pendant perché è riferito direttamente al Vangelo di oggi, in quanto il luogo, il territorio di Neftali, Giordano, oltre il Giordano, Galilea delle genti, viene illuminato dalla primissima predicazione di Gesù. È un passo messianico, quello che annunzia la grande gioia del nuovo regno, della venuta del Messia che realizza il regno di Dio in mezzo agli uomini. Il Salmo riprende la tematica della luce, perché quella Isaia ci parla di questa predicazione del Messia, di questa venuta del Messia come momento di grande luce, illuminazione, conoscenza, rivelazione, e quindi il Salmo ci parla di questo Signore che è nostra luce, nostra salvezza, e ci invita a contemplare la sua bontà. È bella la seconda strofa di questo Salmo che abbiamo letto, quando il salmista dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Noi abbiamo ripetuto: il Signore è mia luce e mia salvezza, ma nella ripetizione del ritornello noi è come se approvassimo quello che è stato letto, è come se dicessimo sì, amen, no? E quindi è come se ciascuno di noi avesse cantato, avesse detto: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono frasi forti, no? E allora, come dicevo domenica scorsa, non a voi ma nella omelia, bisogna che la liturgia sia liturgia, no? Perché il rischio di ogni liturgia è che sia non ciò che si dice non sia in consonanza, in armonia con quello che c'è nel cuore. E allora si perde l'aspetto liturgico del Kairos, cioè dell'entrata di Dio nella nostra vita, della sua potenza, della sua forza di grazia, e si vive solamente un momento sentimentale che non produce nulla, perché se questa ricerca di Dio e di Dio solo non è entrata nella mia vita, e io dico una cosa sola io cerco te, ma che senso ha se non è vero, no? Ma se è vero è una bomba di grazia, e questa è la forza della liturgia, ex opere operato, che si unisce all'ex opere operantis, cioè la potenza di Dio che viene con forza nel sacramento, che deve essere accolta. Dio è potente di per sé e dona a tutti la sua grazia in misura divina, no? Però deve essere accolta, e questa accoglienza dipende da noi, dipende dalla misura di amore con cui ci prepariamo e con cui viviamo. E allora, quando l'ex opere operantis, cioè quando la mia disposizione è la massima, la liturgia produce un vero kairos nel nostro cielo, una vera entrata nostra nel mondo di Dio, e il mondo di Dio che entra pienamente in noi. E il problema sono gli ostacoli che noi mettiamo a questo mondo di Dio che vuole invaderci. La seconda lettura è un momento in cui Paolo scrive ai Corinzi, e in questo brano mette in rilievo i problemi che c'erano lì. Problemi che c'erano lì a quei tempi, 2000 anni fa, sono gli stessi di oggi, no? C'erano divisioni, perché uno diceva: io sono di Paolo, io sono Scellino, l'altro dice: io sono di Apollo, io sono neocatecumenale, l'altro dice: io sono di Cefa, io sono dell'Azione Cattolica, no? Ma sarebbe bello se fosse tutta espressione di un sentirsi chiesa, ma quando l'espressione di appartenenza a un gruppo diventa prevaricante, io mi identifico con il gruppo e non con la chiesa, sono problemi seri, no? Sono problemi seri, perché non è questa la comunione ecclesiale, no? Il mio primo senso di appartenenza non è al gruppo, alla chiesa. Prima mi sento cristiano, prima ancora, dirà Agostino, con voi sono cristiano e per voi sono vescovo. Quindi, prima ancora di sentirsi prete, uno deve sentirsi cristiano. E nel mio essere cristiano, poi sarò un cristiano nel catecumenale, sarò un cristiano focolarino, sarò un cristiano uccellino, no? Con il rispetto e l'amore verso gli altri. E le dovute critiche, perché le cose bisogna essere adulti e saper criticare, nel senso buono, costruttivo, perché vanno fatte meglio le cose. Quindi se uno ha qualcosa da dire, con l'amore che ha per l'altro, glielo dice per l'altro gruppo. Ma senza mai sentirsi superiori. Il venerabile Lanteri aveva una massima che ci ha trasmesso a noi molto, ma molto bella, che mi è sempre servita a me. Dice: amate la vostra famiglia religiosa come un bambino ama sua mamma, ma amate le altre famiglie religiose come un bambino ama la regina. Quindi quel rispetto, l'affetto per la mia famiglia, ma il rispetto per gli altri. È chiaro che qui quello del piano di sotto fa i suoi giochi con la gelosia, con l'invidia che entra, quando non c'è vita spirituale, e la liturgia attacca in una mancanza di vita spirituale e produce l'espansione delle passioni travestite da vita religiosa. Per cui noi possiamo essere apparentemente perfetti cristiani e dentro non avere nulla di cristiano. È terribile, ma è così. Possiamo avere linguaggio, comportamenti, preghiere, tutto un apparecchio religioso, ma dentro non c'è. Perché? Perché la liturgia agisce ma rimane vuota, perché non trova accoglienza in noi. Sto andando veloce perché ho tante cose da dire, eh? Se no poi qui facciamo troppo tardi, magari le suore dicono: noi dobbiamo andare a cena e non possono. È stato troppo lungo. Il Vangelo è la prima predicazione di Gesù, sono le prime parole che dice Gesù nel Vangelo di Matteo, quindi vanno soppesate, meditate, cercando di trarre il massimo frutto spirituale, perché sono le prime, quindi sono importanti quello che lui dice. Cosa dice? Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Cosa vorrà dire conversione? Convertitevi, quello che dice la metanoia, no? Girare verso, andare, fare una curva a U e andare ma verso dove? No, verso dove? Allora la frase più importante di la parola più importante di questa frase non è convertitevi, è il regno. Perché se non so che cos'è il regno, non so che cos'è la conversione. La conversione è frutto dell'apprezzamento, della stima, dell'affascinamento del regno, no? Sono affascinato dal regno, allora voglio entrare, allora non vado più in altri regni, ma mi indirizzo verso il regno. Allora, che cos'è il regno? Ver chiaro cos'è il regno. Il regno è stata la predicazione prediletta di Gesù. Gesù ha sempre parlato del regno. In Matteo viene chiamato regno dei cieli. Non viene mai, forse una volta, chiamato regno di Dio, perché Matteo scrive ai giudei, e i giudei non nominano mai il nome di Dio. Allora lui lo chiama regno dei cieli, la chiama, se non sbaglio, anche regno del Padre, ma regno di Dio mi sembra nel Vangelo di Matteo lo dice solo una volta, perché, tra parentesi, gli ebrei quando nella Bibbia leggevano, c'era la parola Dio, leggevano Jehovah, non leggevano Yahweh, perché loro non volevano che il nome di Dio fosse nominato. E quando misero le vocali, nel 400 d.C. circa, gli ebrei misero le vocali, allora cosa fecero? Misero le vocali di... quando c'era Yahweh, loro dicevano Adonai, Signore, non dicevano Jehovah, no? Dicevano Adonai, Signore. Quando invece nel 400 misero le vocali, per evitare che uno che non fosse ebreo leggesse Yahweh, misero le vocali sbagliate, volutamente sbagliate, misero le consonanti di Yahweh e le vocali di Adonai. Da questo miscuglio esce poi Yehovah, E alcune Bibbie dell'Ottocento nostre in italiano c'è scritto Geova, che poi è stato lì il malinteso per cui i nostri fratelli i testimoni di Geova sono sbagliati pure nel nome che portano, no? Però non si convertono, non lo so, questa è storia, questa c'è, non è che qui c'è da dire, è così, è successo questo, però non serve. Detto questo, ecco, questo regno di cui parla Gesù è il regno del Padre suo. Gesù è innamorato del regno. Gesù è venuto a fare sì che questo regno si vedesse, si manifestasse, prendesse piede, un regno di cui già si parla dall'inizio della storia della salvezza. E dapprima ha avuto un'evoluzione, una comprensione, una maturazione, e Israele si credeva e si reputava giustamente il regno di Dio che era il suo popolo, e infatti non aveva re fino all'anno 1000, quando, vedendo tutte le altre nazioni che avevano i re, loro dissero: anche noi lo vogliamo. E il profeta disse: ma chi te lo tiene a fare un re? C'è il Dio, no? E però loro lo vollero per forza, e così il re divenne un sacramento, simbolo della rappresentante della regalità di Dio. Ma nell'evolversi della maturazione spirituale di Israele, il regno poi era identificato con il regno della Torah, il regno di chi viveva la legge, l'uomo morale, e soprattutto poi dopo l'esilio ci fu una maturazione spirituale molto bella, e il regno di Dio era degli ultimi, dei poveri. Gli Anawin di Israele erano il suo regno. Ma chi erano gli Anawin di Israele? Gli Anawin di Israele erano la forza di questa, di quei poveri di spirito di cui parla Gesù, e che sono coloro che si sentono amati nonostante vivono povertà, umiliazione, tribolazione. Questi sono gli Anawin. Non sono coloro che sono poveri, umili, schiacciati, schiavi, no, sono coloro che, pur essendo umili, poveri, schiacciati, si sentono amati da Dio. È uno stravolgimento, perché nella storia della salvezza prima l'amato da Dio era solo il ricco, no? Per cui quando Gesù dirà il ricco non entrerà nel regno dei cieli, tutti si scandalizzarono, Pietro per primo, cioè, ma allora chi ci entra? Se quello che per noi è amato non entra, no? Gli Anawi invece, che nella loro prova, nelle loro difficoltà, nella loro umiliazione, si sentono amati, ed è questa l'esperienza più bella. E il primo degli Anawi chi è? Gesù. Domenica prossima vedremo le beatitudini. No, perché non ci sono le beatitudini, perché è la presentazione al Tempio, se no c'erano le beatitudini cronologicamente. No, Gesù è il primo degli Anawin, quello che è benedetto da Dio, si sente benedetto anche mentre lo mette in croce, perché ricordatevi che l'ha messo in croce il Padre l'ha messo in croce, per dare al Figlio la possibilità di un amore, perché se non l'avesse messo in croce non avrebbe amato così. E il Padre vuole che il Figlio sia amore puro, non solo amore puro come seconda persona della Santissima Trinità, ma anche amore puro come vero uomo che ama, e se non fosse morto in croce non avrebbe potuto realizzare un amore così forte e così potente. Ed è lui il primo degli Anawim. E lui parla in tutta la sua predicazione, parla con amore, con passione, con gioia, con entusiasmo del regno del Padre suo. E noi dovremmo essere gli uomini, le donne di questo regno, affascinati, presi, conquistati da questo regno. Questo regno che viene espresso, manifestato, disegnato, presentato in modo particolare nel capitolo 13 di Matteo, dove ci sono le varie parabole del regno, quando Gesù dice: il regno dei cieli è simile a che cosa? A un seminatore che va, spreca il seme, lo getta dappertutto, però questo seme cresce solo dove c'è la terra buona, no? Essere terra buona. Ma lui lo spreca dappertutto, perché lui sa che la terra, che le spine, che i sassi possono tramutarsi in terra buona, no? E infatti dopo racconterà la parabola della zizzania, che il padrone getta il seme buono, però quando va a vedere che cresce, cresce anche quello cattivo. Gli operai vorrebbero tagliarlo, dice no, lascia che cresca insieme, mistero, no? Questo è il regno di Dio, lascia che cresca insieme, non esiste un'elite. Dio ci scampi, Dio ci liberi da una chiesa tutta di santi perfetti, mamma mia, io non ci sarebbe posto né per me né per ciascuno di noi, forse per Suor Mary, forse, no, ma non ci sarebbe proprio posto, no? No, crescere insieme, perché? Perché il grano può diventare zizzania e la zizzania può diventare grano. Quale grave responsabilità e quale profonda, grandissima chance il Signore ci dà, no? Pensate, Agostino, quello che era 16 anni, no? E quello che è diventato, e tanti, voi stessi, no? Quello che eravamo, noi stessi, quello che eravamo e quello che diventiamo. Poi c'è quelle belle parabole del lievito che fa la massa, che la donna mette nella farina, la parabola del seminatore che getta il seme e poi se ne va a dormire, ma il seme cresce, il seme ha una potenza, no? Una potenza di grazia, di forza che non deriva dal seminatore. E qui dovremmo avere più fiducia nei nostri programmi apostolici e fidarci più della potenza di Dio che delle nostre idee, perché Lui c'è, Lui è potente, è grande e vuole che questo seme cresca. Allora fiducia nella potenza che ha il seme di Dio. E qualunque seme di Dio noi nella nostra vita seminiamo, non sappiamo quando porterà frutto, non sappiamo quando germoglierà, non lo sappiamo. Apparentemente vediamo che non porta frutto, apparentemente dice ma quante cose gli ho detto, e non vediamo niente. Poi magari dopo 10 anni, 20 anni, la stessa persona che tu pensavi che non avessi fatto, dice sai che quella parola che tu mi hai detto quella volta, io me la sono, perché sono germi di grazia, efficaci. Il demonio ha i suoi germi, germi di menzogna che semina e noi memorizziamo, entrano nel nostro inconscio, poi quando le circostanze vengono favorevoli si attivano e producono tenebra e morte, ce l'ha. Per questo abbiamo bisogno del catechismo. Il catechismo è un vaglio dove tu metti tutto quello che hai immagazzinato e butti via tutto quello che è diabolico. È certo che se questo vaglio tu non lo vagli, non lo usi, hai nel tuo cuore, nella tua memoria nella tua dimensione anche inconscia di cui tu non ti ricordi tanti semi pronti a esplodere quando le circostanze della vita lo permetteranno. E qui ci sarebbe un lungo discorso, ma se no qui non finiamo più. E poi c'è la parabola del mercante e la parabola di chi trova il tesoro, no? Per caso, uno trova un tesoro per caso e se lo compra, fa tutto per comprare. L'altro invece è ricercatore di pietre preziose, trova una pietra, una perla di grande valore, vende tutto. Il regno vale tutto. Noi diciamo spesso nel Salmo della Domenica, nei Salmi della Domenica diciamo spesso la tua grazia vale più della vita, anche lì se veramente ci credessimo, no? Tu vai più di tutto, la tua grazia, stare con te vale più di ogni cosa. E poi c'è quella parabola un pochino più seria, più forte, dice una rete piena di grossi pesci, pesci buoni e pesci cattivi, i buoni vengono nel canestro, i cattivi vengono gettati fuori. E ancora quella delle vergini stolte in un altro contesto, e le vergini sagge troveranno la porta chiusa, no? E il regno è una cosa seria, no? È come uno che fa i conti con i suoi servi e trova uno che gli doveva non so quanto, lo perdona, però lui non perdona l'altro, dice sciagurato, tu dovevi anche tu perdonare colui che aveva un debito con te, no? Il regno è un'assoluzione, una gratuità che ti immette in una dimensione di grazia e di gratuità che noi dobbiamo vivere, altrimenti non siamo uomini e donne del regno. E così le parabole dell'amministratore, che quello è un pochino difficile, no? Quella parabola che non si capisce, quello imbroglia e sembra che viene elogiato, però viene elogiato perché si dà da fare per non perdere, noi non ci diamo proprio da fare, no? Dice, i figli della luce sono più attivi, più operosi, è vero, vedete a che cosa ci hanno portato i figli della luce, i figli delle tenebre, a che cosa ci hanno portato, ma non ce ne rendiamo conto. Uno sfacelo totale, un bambino che può essere adottato da delle persone dello stesso sesso, ma siamo oltre, no? Oltre, adesso diventa una cosa normale, l'operosità che hanno, l'ingegnosità che hanno per portare il male, noi dovremmo essere 100 volte tanto e siamo lì morti a non fare nulla. Allora ecco quella parabola in cui ci rimprovera Gesù. E poi quella delle mine, quelle dei talenti, no? Ci ha dato tanti talenti e tu li sotterri, tu non li esci fuori, no? Ma poi anche quella parabola più che ci fa cogliere l'amarezza di Dio, che fa un banchetto di festa per il suo figlio, e invita tutti e nessuno ci va. La tristezza di Dio che faceva che ha fatto impazzire d'amore i santi, Maria Maddalena dei pazzi, che l'amore non è amato, non è riconosciuto, non è ringraziato, no? È quello che deve colpire il cristiano. Alle volte quando vedi certi luoghi ecclesiali dove si fanno discussioni, altre cose, ma dove sta l'amore? No, abbiamo trasformato la religione cristiana in pensiero filosofico, ideologico, ma l'amore dove sta? Ci sono venuto a portare un fuoco sulla terra, un fuoco sono venuto a portare. No, l'acquetta, oggi avete fatto l'acqua, però quell'acqua che avete fatto è l'acqua viva, è diverso. No? È un regno impegnativo, è un regno che è meglio per te entrarci monco e tagliarti una mano, cavarti un occhio. Entrarci così, che andare a finire nella Genna, dirà il Signore, ma è un regno che si apre a tutti, con la parola magica. Vedete, Papa Francesco lo sta dicendo, ripetendo, e lo sta dicendo e ripetendo bene, però tutti recepiscono solo metà del suo discorso, metà. Che Dio è misericordioso, ma lui non dice solo quello, lui dice anche chiedete la misericordia, e questo secondo non passa, non glielo fanno passare, perché sono furbi, prendono quello che gli pare per dare un'idea stravolta di Dio. Perché Dio è misericordia, che cosa vuol dire? Che apre le porte a tutti, la porta è sempre aperta, chi entra e uscire? No! Misericordia vuol dire che risucchia la miseria, ma la miseria va presentata. Se tu non la presenti la miseria, la misericordia è inefficace per te, allora ci vuole la parola magica che fa sì che la misericordia di Dio si riversi su di te con potenza. E qual è? Abbi pietà di me, sono un povero peccatore, e quel ladro che tutta la vita ruberà anche il paradiso, dicendo Gesù, ricordati Gesù, poi solo il nome di Gesù. Il nome di Gesù che cosa vuol dire? Dio che mi salva. Cioè io sono peccatore, io ho bisogno di salvezza. Allora ecco che solo il nome di Gesù mi apre, se io lo dico con questa convinzione, mi apre le porte. Anche se non aggiungo niente, dico Gesù, quello è già, sono già salvo, se lo dico con questa convinzione. A noi ci chiede di entrare in questo regno, ma l'unico modo per entrare in questo regno, lui in quel discorso notturno con Nicodemo glielo spiegò, e quello dice, ma come sarebbe a dire che devo rinascere, devo entrare un'altra volta nel seno di mia mamma? Dice, ma tu che sei maestro in Israele non mi capisci, no? Bisogna diventare bambini, dirà, e se non diventate come questo bambino non entrerete nel regno dei cieli. Il primo bambino è lui. E non avrebbe potuto dire che se non diventiamo bambini non entriamo nel regno di cielo, se non fosse stato lui il primo bambino. C'è una meditazione stupenda di Benedetto XVI su Gesù, il piccolo bambino del Padre, stupendo, perché ci ha insegnato a chiamarlo Abba, perché Abba era il nome con cui si chiamava il proprio papà, babbo. Siamo figliolini di Dio, figli amati di Dio. È per questo che dirà: non affannatevi, ma che state a fare? Non sapete che siete amati? Cercate prima di tutto il regno dei cieli, cercate prima quello, e tutto il resto vi sarà dato in più. Tutto il resto vi sarà dato in più. E allora ecco, chiedere proprio che diventiamo uomini, donne di questo regno. Allora sì, presi da questo regno, la chiamata giungerà anche a noi. A due, che bello questa chiamata a due, no a uno, a due, no? Venite, venite, vi farò pescatori di uomini. Pescatori di uomini, che cosa vuol dire? Portare gli uomini dal regno delle tenebre, dell'ignoranza, dell'inconsistenza, della superficialità, della stupidità, a portarlo nel regno della verità e dell'amore. Questo vuol dire portarli, portare queste persone, da far fare loro questo passaggio. E certamente se Pietro avesse saputo in quel momento tutto quello che gli aspettava per realizzare questa vocazione, avrebbe detto no Signore, avrebbe detto no Signore. Però Gesù lo prende dalla parte sua, li prende dalla parte sua, entra nel loro mondo, non gli dice venite vi farò predicatori, vi farò, no, siete pescatori, venite vi farò pescatori di uomini, cioè entra nella loro realtà culturale, affettiva, storica, entra e gli dice qualcosa che li aggancia alla loro realtà e li trascina. Poi piano piano dovranno purificare il loro modo di seguirlo, perché all'inizio lo seguiranno a modo loro e staranno proprio duri perché non vorranno, però piano piano arriverà poi il momento della seconda sequela. Questa è la prima sequela. Poi ci sarà la seconda, quando sulle rive delle aghe di Tiberiade Gesù dirà a Pietro, dopo che l'aveva combinata grossa, ma grossa, disse: Pietro, mi ami tu? Sì, mi ami tu? Sì, mi ami. Signore, tu lo sai che io ti amo. E lì è la bellezza e la grandezza di Pietro, perché lì dice veramente: noi poveri peccatori come amiamo il Signore? Ti amiamo Signore, sì, ma da poveri, perché da Pietro ti amo, no? Aspettarsi di poterlo amare con un amore superiore è quello... non è. Pietro dice: tu lo sai che ti amo, così come sono, lo so, e adesso lo so anch'io che ti amo, perché ti ho tradito. E adesso gli dirà il Signore, gli dirà: seguimi, adesso sarà pronto. Allora chiediamo al Signore anche nel nostro viaggio, in questo tempo ordinario in cui ci ritroviamo nel cuore degli apostoli, perché il tempo ordinario ci pone come apostoli alla sequela di Gesù, domenica dopo domenica verso la domenica senza tramonto, no? Di poter vivere questa prima chiamata degli apostoli, in cui Gesù chiama gli apostoli. Allora sentiamo la nostra chiamata per una sequela sempre più appassionata e purificata, e questa purificazione, come ogni altra grazia, la chiediamo a Maria nostra madre, che ci aiuti a seguire il suo Gesù, come lei ci ha detto lì a Cana, intercedendo per noi e dicendo ai servi: fate quello che lui, il mio Gesù, vi dirà. Amo.